Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Bene, ci siamo ben ritrovati. Allora non rimane che dare il buon pomeriggio e un buon inizio di settimana a Luca Calamai. Ciao Luca.
Ciao Marco, buongiorno, buongiorno. Allora insomma, questo fine settimana ha decretato un momento di grande crisi della Juventus, ragazzi. È inutile, possiamo girarci intorno tutta la vita, ma la vicenda di Vlahovic è, insomma, è veramente un grande problema. Allora, vedi Marco, io comincio subito a dare 4 a Vlahovic. Perché? Perché io mi domando e dico, un giocatore come Vlahovic, che credo non avrà più problemi nella vita per se stesso e per alcune future generazioni, perché ogni 2-3 anni deve avvelenarsi la vita entrando all'interno di una conflittualità contrattuale che non lo può far stare tranquillo, ovviamente, no? Allora, ma ha un senso, per il Dio denaro, creare queste condizioni? Ti ricordi cosa è successo alla Fiorentina, no? Lui alla Fiorentina era arrivato a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto, il presidente commisso fece di tutto mettendogli sul piatto qualsiasi tipo di offerta pur di convincerlo a restare, i suoi procuratori e lui stesso rifiutarono tutto, fino a che la Fiorentina fu costretta nel mercato di gennaio a vendere alla Juventus a 70 milioni. E ora si sta riproponendo la stessa situazione. Giocatore che ha un anno e mezzo dalla scadenza del contratto, rifiuta di allungare il contratto perché vuole andare a scadenza di contratto, esattamente come aveva detto ai dirigenti della Fiorentina. La Juventus a questo punto, da una parte, non sa cosa fare, perché l'atteggiamento tenuto a Napoli è chiaramente un tentativo per fare pressione nei confronti del giocatore, no? E dall'altra, quindi, non ha il suo giocatore e ti garantisco non ha al momento nemmeno un'offerta decente per Vlahovic. Nel mezzo cosa c'è? Vlahovic, un talento che a me dispiace, perché io l'ho conosciuto, è anche un bravissimo ragazzo, almeno per quello che erano i miei ricordi dei tempi fiorentini, che finisce fischiato dai suoi tifosi, polemiche di tutti, non rientra più nel novero delle grandi squadre. Ma Marco, tutto questo può avere senso per 1 milione o 2 in più di ingaggio di uno e ne prende 12? Perché Vlahovic guadagna 12 milioni netti l'anno, ma ti sembra una cosa normale?
No, non mi sembra una cosa normale, però bisognerebbe prendersela con chi gliel'ha fatto il contratto.
Bravo, no, ma infatti, ti ripeto, ora arriva anche a quello. Parto dal giocatore perché mi dispiace, perché stiamo parlando di un 2000, quindi un giocatore di 25 anni, nel pieno della sua carriera. Un giocatore che si porta addosso l'etichetta di uno che poi crea problemi in società è un altro problema. Già lo dico, purtroppo non ha fatto quel salto di qualità che io pensavo fosse in grado di fare. Io pensavo potesse diventare un giocatore a pallone d'oro. Non è così, è un giocatore importante, fa i suoi gol. Ma perché vai a crearti questo? Perché vai a crearti questa situazione di tensione che poi ti rovina un anno e mezzo? Poi c'è l'aspetto della società, e qui ha fatto una fotografia perfetta della situazione, come sempre. La società ha preso Vlahovic in una situazione, un'anomalia di mercato, perché non si fanno queste operazioni a gennaio, l'ha strapagato, ti devo dire che ha strapagato anche la Fiorentina. Oggi si trova un giocatore che, ripeto, può avere qualche offerta in Inghilterra, ma in squadre di seconda fascia, pur importanti, come il West Ham, forse lo stesso Arsenal, ma sicuramente non a determinate cifre, né per quanto riguarda l'ingaggio, né per quanto riguarda, diciamo, le cifre da dare alla Juventus. Ma soprattutto la Juventus, che ragazzi in questo momento deve anche cominciare a ragionare sulla posizione Champions, cioè si ritrova con un altro problema in squadra, già ne ha 1000 di questo tipo di problema, e come lo risolve? Cioè, la domanda è cosa fa? Se non lo riesce a vendere a gennaio, poi cosa fa? Vlahovic torna pieno nel gruppo, ma il giocatore che poi che fa? Lo porti a scadenza di contratto? Lo metti fuori rosa? Hai la potenza, sei Juventus, di mettere fuori rosa un giocatore a 12 milioni netti l'anno? Perché anche l'anno prossimo gli dovresti dare 12 milioni. Quindi capite bene che la Juventus oggi è in una grande confusione. Alla confusione si aggiunge l'allenatore. Cioè, l'allenatore è in confusione, Marco. ma in confusione non solo per quello che fa in campo, perché non riesce mai a trovare l'opzione che risolve un problema, la genialata che ti cambia una partita. Ma lui ha detto dopo, il Napoli è avvantaggiato perché può preparare le partite durante una settimana. Ma Thiago Motta, sai a che squadra è andata a allenare? Sai che è andata a allenare la Juventus? La Juventus nel calcio mondiale sta al Real Madrid, al Barcellona, al Bayern Monaco, alle grandi inglesi. Ma questi Ancelotti, secondo te, Marco, si è mai preoccupato di non avere il tempo di allenare una squadra? Si è mai lamentato perché affronta squadre che magari sono fuori dalla Champions, dalle coppe e hanno più tempo? No, perché chi allena le grandi squadre lo sa che deve lavorare in questo tipo di situazioni. È normale. Ma allora la dichiarazione di Thiago Motta, e anche lui si prende 4, è la dichiarazione di un allenatore che non ha capito che allena la Juventus, che lui deve essere ben felice di non poterli allenare una settimana intera, perché vorrebbe dire che è stato un fallimento. Io ti dico, la Juventus è veramente in un momento di difficoltà. Io mi aspetto anche qualcosa di importante sul mercato. Lo so che, insomma, non è che i soldi sono già stati investiti, e tanti, tanti, forse troppi quest'estate. Quindi anche il management,
anche male, magari sono stati investiti anche male.
Male perché se male.
Tanti e male,
operazioni
poi
non hanno senso, no Marco?
Sì, perché poi dobbiamo farci domande anche sui calciatori,
sulla scelta di alcuni calciatori,
ma anche loro in campo, perché insomma vedere certi calciatori dice, ma com'è possibile che
botte da 50 milioni, Marco, non da 5 milioni, da 50 milioni, che sono diventati giocatori normali se non in affanno. Quindi Juventus una grandissima confusione, non sta meglio il Milan,
mamma mia.
Cioè, la scena finale di Consessao con Calabria, ma è roba.
Posso
da
chiederti,
Milan,
Luca, se tu hai mai visto una scena così nella tua carriera da cronista, da inviato? Hai mai avuto, diciamo così, io sinceramente, a me personalmente, da molti meno anni faccio questo ruolo rispetto a te, non ho mai visto una roba del genere.
No, ma
tra l'allenatore che vuol picchiare il giocatore mi mancava, ecco.
No, ma e ti dico la verità, si somma anche all'allenatore che si fa riprendere un sigaro in bocca dopo aver battuto l'Inter in Supercoppa, no? C'è uno stile nel vincere e nel non vincere, nei momenti belli e nei momenti di difficoltà. Ma cosa succede al Milan? Ma io mi domando, ma che roba è? Ma noi l'abbiamo conosciuto lo stile del Milan, cioè che per carità poteva piacere o non piacere, ma era un qualcosa di inappuntabile, un qualcosa che vorrei ricordare, il Milan è stato per un periodo anche la squadra più titolata del mondo. Ma siamo arrivati a questo punto? Ma io non lo so, io ribadisco, lo dico per la millesima volta, io non ho niente contro Ibrahimovic, ma non vivo nemmeno nell'ipnosi che dell'Ibrahimovic dio degli dèi, no? Ibrahimovic ha fatto malissimo quest'anno, ma ha fatto malissimo anche con la seconda squadra, che è quella che fa la Serie C, dove ha sbagliato il mercato, ha sbagliato la costruzione della squadra. Ha fatto malissimo.
Sì.
Allora vorrei anche un po' di sana autocritica, vorrei vedere qualcosa di diverso. La società...
C'era Delio Rossi con gli Aic, c'è ragione. Ecco,
sì,
ci stavo pensando.
Con le botte,
Delio Rossi con gli Aic ci ha fatto ancora peggio, è vero.
Durante la partita.
Durante la partita. Non alla fine, ma durante, è vero.
Con una sostituzione, ma io ti dico, ma già eravamo rimasti stufiti di una società che non aveva preso provvedimenti con giocatori che avevano usciti dal campo anche in maniera un po' bizzarra. Io mi aspetto oggi anche un intervento, ma cosa fa? Cioè, non lo so, io non capisco più qual è il percorso del Milan. E queste sono due grandi club, Juventus e Milan, che sono in una difficoltà impressionante. E stiamo parlando di, come sai benissimo Marco,
dei grandi club,
milioni di tifosi che in questo momento sono in confusione totale, perché non ci può essere identificazione in scenari come questo. Poi c'è invece l'altra parte l'altra faccia della medaglia. Io non ho più parole per Conte, io non so più che aggettivi usare, li ho finiti tutti. Li telecomanda, lui è il 12° giocatore in campo, li sprona, li incita, li scuote, li calma, li scatena, è impressionante, sembra avere un qualcosa di magnetico che li collega direttamente questo allenatore al cuore e alla testa della sua squadra. Sono impressionanti. Ci sono anche alcuni giocatori fortissimi, ma credimi, Conte li sta rendendo ancora più forti, perché li mette al posto giusto, perché è dentro la squadra giusta, perché c'è un'identità di gioco giusta. Ma guardate, non è facile, è tutto normale. La Juve vince, va in vantaggio a Napoli, parliamo della Juventus, Napoli ha accelerato con ancora più furia e finché non ha vinto la partita, non andava in vantaggio, non ha alzato un minuto il piede. È impressionante, Napoli è impressionante, e in una classifica diversa e in una situazione diversa per la serie, quando metti i grandi professionisti al posto giusto, guarda cosa sta facendo piano piano Ranieri alla Roma, piano piano, pezzetto dopo pezzetto. Perché mi devi spiegare, questo me lo devi spiegare te però, Marco, perché Ranieri non deve essere l'allenatore della Roma dell'anno prossimo? Cosa deve andare a cercare la Roma al posto di Ranieri? Io non capisco,
però Luca, ancora... io ho grande rispetto per Ranieri, ma stiamo parlando di un allenatore che aveva deciso di smettere.
Lo so, però vedi,
io nell'emergenza va benissimo, però se devo pensare di programmare un futuro, di costruire qualcosa, insomma, cercherei di averlo come vicino, come riferimento, eccetera, però insomma la forza di cominciare di qualcosa di costruttivo è questo che secondo me manca, ecco, qualcosa di costruttivo, no, che non sia solo il nome, per carità, poi
però magari... guardate, bisogna trovare uno, cioè Roma è una piazza complicata, cioè devi trovarne uno che riesca a entrare poi in sintonia con che sia più forte di Ranieri. Ecco, io vi dico che non sarà facile per la Roma trovare un allenatore più forte di Ranieri, perché delle volte nel calcio non servono i fenomeni, serve la normalità, serve il saper gestire il patrimonio tecnico che un allenatore ha a disposizione, e lui lo sta facendo piano piano. State attenti, la Roma ne risalirà ancora di posizione in classifica, e se qualcuno si distrae o rallenta potrebbe anche riagganciare un posto in Europa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile. Ieri ti devo dire ha fatto un grandissimo risultato la Fiorentina,
come no? Ottimo risultato.
E do 7 a Palladino, perché insomma non è facile vincere a Roma, non è facile battere la Lazio. Ho la sensazione che il mio amico Baroni forse abbia sottovalutato la sua amata Fiorentina, perché certe scelte iniziali mi hanno lasciato un po' sorpreso, anche tutta questa ansia da Europa League, avendo già la qualificazione già in tasca, mi è sembrata esagerata, sì, sì. Come se, ripeto, ci fosse la sensazione che la Fiorentina non fosse una partita, fosse una partita di un certo livello. Però bravo Palladino. A Palladino dico solo una cosa, però, dandogli 7, cioè ieri ha fatto una filippica. Allora, in questi casi, quando te attacchi una certa comunicazione che a suo giudizio ha dato delle informazioni sbagliate sulla compattezza del gruppo, io sono per nomi e cognomi, ti devo dire la verità, perché così mi sembra tutto molto vago, anche perché, e lo dico apprezzando Palladino, anche perché ti devo dire la verità, Marco, i primi che avevano ipotizzato dei problemi e invitato il gruppo squadra a cambiare atteggiamenti e sono stati i suoi giocatori. È stato Capitan Ranieri a Monza, dove ha detto non corriamo più tutti per gli alti come prima, sì. Era stato Gossens dopo la partita contro la domenica successiva contro il Torino, quindi in teoria
sono stati i loro stessi.
Ecco, i primi a cui lui dovrebbe chiedere cosa dice dovrebbe essere i suoi giocatori, va bene? Allora, insomma, che c'era un malessere, era stato il gruppo squadra, lo stesso direttore sportivo Pratè a invitare tutti a un cambio di passo la mattina all'NBA, arrivare prima a Viola Park e compagnia, va bene?
Sì.
Quindi, detto tutto questo, e qui fammi sorridere un attimo, io da vecchio avevo vissuto i patti della bistecca ai tempi di Batistuta, i patti della ribollita ai tempi della Fiorentina di Ranieri. Stavolta ho scoperto che è stato fatto il patto del sushi. Io purtroppo il vecchio, ragazzi.
No, ma io
non sono un innamorato del sushi.
Nemmeno io, guarda, proprio zero.
Io preferisco bistecche di bollita, ma sì, lo ripeto, in questo tempo, in questa riflessione mia, c'è tutta l'età,
sì,
che
ci dobbiamo adattare, caro Luca.
Io preferisco bistecche di bollita, però i ragazzi, compresi i miei figli, invece travedono per il sushi. Sono vecchi, il sushi funziona, quindi
vabbè,
bene per il sushi, se funziona il prossimo passo per il sushi, funziona anche il sushi, e quindi me ne faccio una ragione, a me non ci posso stare, ma comunque va bene lo stesso. E chiudo con una riflessione su una squadra che insomma non sbaglia un colpo, diciamolo francamente, perché l'Inter è stanca, ragazzi, ricordate,
tu dici,
l'Inter ha qualche problema, sembra incredibile, ma ha perso Acerbi, dei giocatori, c'è qualche giocatore che c'ha la Noglu, che non è, l'Inter è un po' stanca, però non molla, ecco, io credo che ci avviamo a vivere una stagione fantastica, un testa a testa fantastico, perché l'Inter, ragazzi, non molla, e c'era, no, non è tanto la vittoria a Lecce, è normale vincere per l'Inter, vince a Lecce, è come ha vinto, non c'è stata partita, l'ha vinta subito, come fanno le grandi squadre, quindi Conte lo sa benissimo che dovrà lottare, e insomma, io dico che ci avviamo a un campionato dopo dei campionati dominati.
Chi ti impressiona di più ad oggi? Inter o Napoli?
Napoli.
Motivo, dammi un motivo.
Perché Conte ha trasmesso a questa squadra una voglia di vincere che è impressionante, e quando Conte prende il megafono e fa i cori con la Ola a capodichino, vuol dire che lui dentro di sé lo sa benissimo e ha costruito una macchina giusta.
Quindi ti impressiona per questa voglia di vincere che ha trasmesso?
Hanno una voglia
alla squadra.
Mi hanno raccontato, sono tornati, è tornata la Napoli di Spalletti. E tira,
sì,
e
sì.
Tira, ragazzi. Cioè, te pensa che il Napoli è andato a battere Atalanta e Juve, ma come li ha battuti? Sempre in rimonta.
Sì, sì.
Sai cosa vuol dire questo? Che dentro c'è una serenità, una forza,
una consapevolezza enorme.
Bravo.
Sì, sì.
E questa è la grande squadra. Ora però, come ho scritto oggi nell'editoriale, ora De Laurentiis si deve comprare quel giocatore che gli serve. Cioè, ora sarebbe ridicolo che, ma non lo farà, il Napoli comprerà quel giocatore o quei giocatori che servono. Ma oggi il vero giocatore è Conte, e lui, ragazzi, quando entra in empatia così come è entrato con Napoli, non era scontato. È una macchina da guerra.
Una macchina da guerra. Prima di salutarti, ti faccio sentire due audio velocissimi e poi salutiamo Luca. Vai.
Ciao Marco, Cristian da Milano. Per la mia rubrica personale, che oggi chiamerò Penne ai calamari, volevo ancora lamentarmi degli arbitri. Gli arbitri veramente sono una cosa scandalosa quest'anno, a destra e a sinistra. Un saluto.
Arbitri scandalosi, Luca.
È in difficoltà, Marco. Arbitri in difficoltà, dai. Io...
Mi permetti di dire che in Fiorentina, in Lazio Fiorentina, anche l'arbitraggio non veramente molto discutibile,
no,
ma da entrambe le parti, cioè...
Dire... Ho visto che dopo l'uscita d'Orsato, insomma, noi siamo un affanno, dai.
Molto un affanno.
Orsato era l'ultimo dei grandi, possiamo dire così. Il problema è che non solo oggi non abbiamo grandi, ma ti devo dire la verità, all'orizzonte...
Ormai non fa più notizia sta cosa, posso dirti, Luca?
Vedo una mediocrità e mi sembra ci sia una rassegnazione alla mediocrità, e questo è terribile. Anche perché così prenderà sempre più forza il VAR, perché gli arbitri avranno sempre
il
coraggio di prendersi le decisioni, il calcio del VAR, lo sai, è un calcio che non mi piace.
Ti saluto con quest'ultima domanda che ti faccio io. Però credi ancora in Motta? Sì o no?
No, io credo che il percorso di Motta arriverà alla fine a giugno, e lui ha perso una grande opportunità e dovrà ripartire da una dimensione un po' diversa.
Bene, bene, risposta secca ma precisa e concisa da parte di Luca Calamai. Luca, buona settimana, ci sentiamo
presto. A presto.